Benvenuti in questa sessione del Server Infrastructure Days Online. Io sono Daniele Scrivano e faccio parte dello staff della community di windowsserver.it. Vi parlerò delle novità per il network management nella prossima versione di Windows Server. Le novità riguardano appunto gli HCP, DNS, il Generic Routing Encapsulation per la parte di tunneling in Windows Server Gateway, IPAM per la gestione avanzata delle reti IP e accenneremo dal nuovo ruolo Network Controller. Partiamo subito con il primo argomento, il Dynamic Host Configuration Protocol, gli DHCP. Beh, sostanzialmente per quanto concerne gli DHCP non ci sono molte novità, anzi, quasi per nulla, se non il fatto che il supporto al Network Access Protection è dismesso, è terminato. Infatti era già in modalità deprecata nella versione di Windows Server 2012 R2. E sostanzialmente cosa comporta questo? In pratica i client che sono in modalità Network Access Protection, nel momento in cui invieranno la richiesta di State of Health agli DHCP, il servizio di DHCP le ignorerà questo tipo di richiesta e li considererà come se fossero dei client normalissimi, assegnando un IP dello scope attivo. Quindi per poter continuare ad avere la possibilità di poter spostare i client che sono in modalità Network Access Protection dalla parte di Network Remediation alla parte di Network attiva, eccetera, bisogna avere ancora un server Windows Server 2012 R2. Al momento Windows Server nella sua technical preview non supporta questa modalità. Le altre opzioni o le altre feature che sono state considerate obsolete o rimosse in Windows Server 2012 R2 lo potete trovare al link in fondo a questa slide. Per quanto riguarda invece le altre opzioni, le altre funzionalità che erano presenti nel DHCP del Windows Server 2012 R2, le ritroviamo anche nella technical preview. Quindi nella vNext troveremo sicuramente gli DHCP failover, ritroveremo la possibilità di creare policy che permettano un'assegnazione particolare basata su, non so, tipologia di client piuttosto che il giorno in cui il client fa la richiesta degli HCP, eccetera. Ritroviamo i filtri, quindi filtri per MAC address legati a permetto, non permetto, nego. Ritroviamo tutta la parte di registrazione migliorata dentro al DNS, più integrazione sempre con il DNS, quindi con la gestione dei PTR e tutti i comandi PowerShell, Commandlet PowerShell per il DHCP server che erano presenti già in Windows Server 2012 R2. Ora diamo un'occhiata alla console del DHCP nella Windows Server vNext. Per l'ambiente di demo abbiamo un piccolo laboratorio formato da un server domain controller che ha i ruoli DNS e ruolo DHCP installato e abbiamo un server DHCP che è quello che stiamo guardando adesso, un client Windows 10 Technical Preview e un terzo server che vedremo più avanti. Questa è la nuova interfaccia del server vNext. Abbiamo, come potete vedere, il menu Start, le funzionalità di Task View per avere il multidesktop, ci posizioniamo sulla console degli HCP, come potete vedere è identica a quella di Windows Server 2012 R2. Giusto per farvi vedere, abbiamo le stesse funzionalità che avevamo nella versione precedente, abbiamo la possibilità di configurare il failover piuttosto che avere le policy come cosa. Possiamo configurare il failover, tasto destro, configura failover. Qua abbiamo la schermata di introduzione dove possiamo scegliere anche gli scope a cui abbinare il failover, in questo caso ne abbiamo uno solo. Possiamo scegliere il partner per creare il failover degli HCP, quindi scegliamo l'altro server di HCP che è il domain controller, facciamo next. Possiamo scegliere la modalità di failover, scegliamo hot standby, next, finish, tutto ok, close. Vediamo che nel nostro server di HCP montato sul domain controller, voilà, abbiamo replicato tutto il nostro scope da una parte e dall'altra. Bene, poi dicevamo delle policy, possiamo creare una policy del tipo, non so, per un determinato client possiamo definire che gli scope options del nostro range di HCP, oltre al server DNS corrispondente all'IP del domain controller, ne abbia un secondo. Per fare questo facciamo policies, new policies, andiamo a definire un nome, client 01 ad esempio, next, add, lo leghiamo al valore di MAC address, implementiamo il MAC address che mi ero già segnato qua, copy, paste, ok, lo aggiungiamo, diamo l'ok, next. Qua chiede se vogliamo implementarlo su un particolare range di IP, lasciamo quello di default. Ops. Qua andiamo a scegliere che cosa vogliamo andare a modificare. Dicevamo un indirizzo IP server diverso, quindi 192.168.1.132, che è quello del DNS del domain controller, ma gli aggiungiamo questo che è quello del DNS di Google. Ok, facciamo next, finish, ok, policy abilitata, eccoci qua sul nostro client. Potete vedere la versione nuova, abbiamo lo start menu con anche tutta la parte di modern design. Eccoci qua, allora facciamo ipconfig/all, effettivamente abbiamo un solo server DNS che è quello impostato con gli HCP in modalità normale. Ora facciamo una semplice ipconfig/release, renew. Andiamo a rivedere i valori che erano dentro al nostro server DNS ed ecco che abbiamo anche il secondo valore 888 applicato dalla group policy. Parliamo ora del servizio DNS. Questo riguarda sia la parte lato client sia la parte lato server. Per la parte lato client abbiamo un miglioramento del binding delle richieste del DNS, verso le schede di rete, come vedremo, e per la parte server un miglioramento sulla parte di logging, diagnostica, eccetera, e la possibilità di implementare delle policies. Per la parte client abbiamo la possibilità di andare sui computer che hanno più di una scheda di rete, più di un'interfaccia di rete, di avere un supporto migliorato. Questo perché è possibile specificare che per risolvere determinate query DNS si possa utilizzare una determinata scheda di rete. Addirittura se il server DNS utilizzato è disegnato da una group policy che va a toccare la name resolution policy table, il servizio client DNS invece andrà a sfruttare tutte le schede di rete, tutte le interfacce che hanno connettività in quel momento. Per la parte server, una cosa molto interessante è il fatto di poter implementare delle policies che ci permettono di poter impostare le risposte DNS per determinati client oppure per determinati intervalli di tempo o altri parametri. Le policies ovviamente abilitano una gestione geolocalizzata dei vari DNS, in modo tale, non so, da poter far rispondere determinati DNS a seconda della posizione geografica della nostra rete e dei nostri client, in modo tale anche quindi da bilanciare meglio il carico e poter gestire anche il traffico di rete. Parlavamo della parte di monitoraggio, è tutto migliorato, c'è più possibilità di andare a tracciare molti più eventi di audit sul server e anche sono aumentati il numero di eventi analitici. La differenza fra i due, tra gli audit e gli analytics, è semplicemente che gli audit tracciano i cambiamenti sulle impostazioni del server DNS, so, creazione di una nuova zona, replica di quella zona, eccetera, mentre l'analytics events tracciano proprio le attività legate alle varie query DNS fatte dal server verso altri server piuttosto che dai client verso il server DNS. Parliamo ora del Generic Routing Encapsulation. È un protocollo di tunneling molto leggero, sfruttato da Windows Server Gateway e che può incapsulare un'ampia varietà di protocolli per creare dei virtual point-to-point link sopra un sistema di reti IP. L'implementazione del Generic Routing Encapsulation di Microsoft può incapsulare sia IPv4 che IPv6. La potenzialità del GRE è data dal fatto che innanzitutto corrisponde ad uno standard, nello specifico nell'RFC 2890, e quindi lo rende interoperabile con diversi device di svariati vendor. Può essere integrato con funzionalità di dynamic routing tramite l'implementazione dell'integrazione con il BGP e supporta multi-tenancy. Cioè può, sfruttando lo stesso canale, separare il traffico dati che arrivano da diverse reti, mantenendo lo stesso canale di comunicazione. È gestito direttamente da Virtual Machine Manager, quindi da direttamente dalla console di System Center, Virtual Machine Manager, si può andare a configurare e implementare, può supportare un throughput fasciando le varie connessioni dei vari gateway, dei Windows Server Gateway, fino a 2 gigabit, implementando così, insomma, un alto throughput, un'altra banda di rete. E un singolo gateway, un singolo Windows Server Gateway che sfrutta il GRE ha la possibilità di utilizzare connessioni multiple. Scenari di utilizzo del GRE, ma soprattutto del Windows Server Gateway, sono del tipo, non so, nel caso in cui abbiamo un service provider che ospita reti, macchine virtuali, host fisici di diversi clienti, e dall'altra parte abbiamo clienti che vogliono accedere o far accedere le macchine virtuali o comunque le macchine che sono ospitate presso il service provider alla loro rete fisica o virtuale. Tramite il Generic Routing Encapsulation si può andare a sfruttare quello che sono le potenzialità di multi-tenants, le potenzialità di aggregazione, quindi avere connettività ad alta velocità, e attivare una sicurezza basata sulle VLAN. Quindi diciamo che il GRE è un buono strumento finalmente per poter implementare quello che sono le reti fisiche o virtuali di grandi data center che offrono il servizio a terze parti. Altra funzione migliorata nella Server vNext sono le funzionalità di EPAM o IP Address Management. Cos'è EPAM? Sostanzialmente è un tool di strumenti che forniscono una funzionalità amministrativa e di monitoraggio per l'infrastruttura di una rete IP. Si possono monitorare, controllare e gestire dalla stessa console server DHCP e DNS. Quello che è stato fatto, perché questa è una funzionalità che già esisteva nella versione 2012 e 2012 R2, quello che è stato fatto con la vNext è quello di migliorare alcuni aspetti. Sono migliorate le funzionalità della gestione degli indirizzi IP, è migliorata la velocità nella ricerca delle subnet libere, dei range di IP liberi in un blocco di indirizzi IP, è stata inserita la possibilità di supportare il record delle risorse DNS e la gestione delle zone DNS, sia per quelle zone integrate in Active Directory, sia per i server DNS basati su file. Il miglioramento ha riguardato anche tutta la parte di gestione integrata fra DNS, DHCP, gli update dei Rhesus record dentro i DNS, e stata implementata, ovviamente, visto che questa era una funzione già presente in Windows Server 2012 R2, è stata implementata, dicevamo, la migrazione e l'aggiornamento, quindi in place, della feature IPAM installata. su Windows Server 2012 R2 può essere quindi upgradata o migrata alla versione successiva di Windows Server. Questo è il server IPAM, su cui ho già installato la features da Manage Add Role and Features Next Feature, come potete vedere, IP Address Management IPAM Server Installed. Ho già configurato parte del server, ho già fatto trovare i server che espongono i servizi di Domain Controller, DNS, DHCP e anche il server di DHCP che abbiamo visto precedentemente. Gli ho inserito dentro un blocco in maniera statica di indirizzi IP, come vedete assegnamento statico, lo 192.168.0, mentre il 192.168.1.0 dall'1.51 all'1.99 l'ha preso come il range che viene impostato sul server di DHCP. Possiamo vedere che ho impostato anche staticamente degli indirizzi IP, proprio assegnandoli fisicamente. Cosa possiamo fare? Beh, da PowerShell possiamo, non so, trovare gli indirizzi IP liberi nel server di DHCP che abbiamo usato prima. Quindi nel blocco dall'1.51 all'1.99. Facciamo copia. Copiamo questo comando, get DHCP server v4 free IP address, ed ecco che abbiamo i primi 10 indirizzi IP liberi di quel range di assegnamento. Vedete, i primi 6-7 indirizzi IP sono già occupati, quindi mi dà 57 al 66, perché gli ho detto di enumerarmi soltanto i primi 10. Devo fare anche gli ulteriori 20 e, come vedete, arrivo più avanti. Altra cosa che possiamo andare a fare con IPAM è poter gestire i server DNS e DHCP. In questo caso abbiamo il domain controller ripetuto due volte perché è il ruolo sia di DHCP che di DNS installato. Abbiamo il nostro server di DHCP con il suo stato, quindi possiamo vedere le varie opzioni, dove fa salvare il database, dove è il percorso di backup, piuttosto che vedere eventuali policy a livello di server, non come quella che abbiamo creato precedentemente a livello di scope. Possiamo vedere anche gli eventi che sono accaduti al nostro server di DHCP. Possiamo gestire diversi parametri del nostro server, possiamo creare scope, possiamo importare delle policy di DHCP da altri server, piuttosto che aggiungere dei filtri di MAC address, piuttosto che creare delle policy. Possiamo andare a creare una policy che chiameremo questa volta client, la leghiamo a livello server, come potete vedere, non a livello scope come abbiamo fatto precedentemente. Nuovi parametri, e scegliamo di applicarlo come abbiamo fatto prima al MAC address del nostro client. Però questa volta usiamo wildcard, quindi diciamo che tutti i MAC address che iniziano per questo valore avranno le opzioni di DNS Dynamic Updates di questo tipo. Facciamo new sulla parte di DHCP policy, scegliamo l'opzione anche qua, e questa volta gli diciamo che a livello di server, questo client prenderà un indirizzo IP di questo tipo, add configuration,
c'è un problema sulle condition. Ah sì, abbiamo aggiunto la condition, ok. Perfetto. La applichiamo. Success, diamolo ok. Come potete vedere abbiamo la nostra policy abilitata sul server di HCP 01. Possiamo anche andare a replicare sui partner di HCP failover per la parte di scope i dati che avevamo creato. Li spostiamo sul nostro server di HCP. Se vi ricordate, sul partner le policy dello scope non erano ancora state replicate. Avendo fatto replica dalla parte di IPAM, ecco qua, ci troviamo la policy client 01 replicata nel nostro scope, mentre se andiamo a livello server ci troviamo client come applicazione del nostro, della nostra policy. Ci spostiamo sul nostro client, facciamo gli stessi passaggi di prima per rinnovare la lease. Come potete vedere il default gateway è 192.168.1.254. Facciamo release, facciamo renew e il client contatterà gli HCP e come potete vedere il default gateway è passato da 1.254 a 192.168.1.1. Perché? Perché applicando la policy a tutti i client che arrivano con l'int physical address 00.15.5.d.01.72 asterisco, quindi tutti 00, 01, AA, eccetera, eccetera, il DHCP capisce che gli deve assegnare la policy dello scope, quindi il doppio DNS server, e in più non lo farà più uscire dal gateway 1.254 ma dall'1.1. Ultimo argomento della sessione è il nuovo ruolo Network Controller. Fornisce un punto di automazione per la rete, è un ruolo quindi che si installa su un server per poi avere un unico punto di accesso per andare a configurare, monitorare e risolvere alcuni aspetti di un data center. Quindi possiamo andare a gestire reti virtuali, reti fisiche, servizi di rete, controllare la topologia di rete e fare IP address management, perché sostanzialmente possiamo andare a modificare le configurazioni dei dispositivi fisici, delle configurazioni degli switch virtuali. Per poterlo utilizzare è necessario avere applicazioni di gestione come il System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager o Operation Manager. Le funzioni di Network Controller arrivano anche a far esporre l'infrastruttura ad applicazioni network aware, lasciatemi il termine, come Microsoft Link o Skype. Questa potrebbe essere lo schema dell'installazione di un network controller. Abbiamo un server network controller che va a collegarsi ai vari host virtuali per controllare gli Hyper-V switch, virtual switch di Hyper-V, si collega alle interfacce di configurazione e di gestione degli switch top rack nei vari TOR, piuttosto che collegarsi all'interfaccia di gestione del router e tramite le console di gestione fornite da Virtual Machine Manager piuttosto che Operation Manager, potremo andare a controllare, configurare tutti questi dispositivi virtuali
e fisici nella nostra rete. Quindi lui farà da punto di accesso per la nostra console di gestione, senza doverci interfacciare ogni volta con ogni singolo dispositivo. Purtroppo nella Windows Server Technical Preview, al momento disponibile, questa nuova funzionalità non è implementata, se non per il fatto di poterlo installare come ruolo, poter gestire eventualmente anche la sua scalabilità, perché è un servizio clusterizzabile, ma di fatto all'interno addirittura della PowerShell non esistono neanche gli help di comando, dei vari commandlet. Quindi bisognerà aspettare i futuri rilasci per cominciare a capire effettivamente come questo ruolo si interfaccerà con le varie con i vari dispositivi, con le varie entità della nostra rete. Siamo arrivati alla fine di questa sessione e concludendo facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo alcune novità, quindi DHCP che non supporta più la Network Access Protection, per il DNS abbiamo lato client e supporto per i computer con più di un'interfaccia di rete, quindi multi-homed, lato server abbiamo l'implementazione del group policy e un logging migliorato, un debug del DNS migliorato. Abbiamo l'implementazione del GRE per la parte del tunneling in Windows Server Gateway. Abbiamo alcune funzionalità migliorate per quanto riguarda l'IPAM e quindi la gestione degli indirizzi IP avanzata dal punto di vista della nostra rete, quindi con migliore gestione e integrazione con i DHCP e DNS. E abbiamo il nuovo ruolo Network Controller che, come dicevamo prima, non è ancora disponibile appieno con il rilascio di ottobre Windows Server Technical Preview. Vi lascio alcuni link di approfondimento dove potete andare a scaricare la Windows Server Technical Preview e dove potete andare a vedere le novità totali, non soltanto quelle che riguardano il networking, ma anche la parte di Hyper-V, di storage, eccetera. Se volete cimentarvi in approfondimenti invece degli argomenti della sessione, questi sono dei link dove potete capire e anche vi aiutano per implementare alcune tecnologie, come nel caso dell'IPAM o addirittura del Windows Server, del Windows Gateway Server. Concludo ringraziandovi per aver seguito questa sessione del SID Online. Mi raccomando, guardate le altre sessioni con le novità per Hyper-V e Storage per quanto riguarda la prossima versione di Windows Server e non mi resta che augurarvi buon divertimento con la VNext di Windows Server.